Benvenuti a Firenze, una delle città più belle e culturalmente significative del mondo. Grazie per aver scelto di intraprendere questo viaggio con noi, EUTours, attraverso il cuore di Piazza del Duomo, dove scoprirete i gioielli architettonici e artistici che definiscono questa vivace città. Firenze è ampiamente considerata la culla del Rinascimento, un periodo che ha rivoluzionato l'arte, la scienza e il pensiero, gettando le basi per il mondo moderno. Mentre camminerete per la città, sentirete gli echi di questa straordinaria trasformazione negli edifici, nelle sculture e nei dipinti che vi circondano. Piazza del Duomo è il centro della ricca storia di Firenze. Questa magnifica piazza ospita alcuni dei monumenti più iconici della città: la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, il Campanile di Giotto e il Battistero di San Giovanni. Questi monumenti, che insieme formano uno dei complessi architettonici più straordinari del mondo, simboleggiano il potere, la ricchezza e la devozione di Firenze alla bellezza. Raccontano anche la storia di come la città sia evoluta da un centro medievale di commercio alla culla dell'innovazione del Rinascimento. Al centro di questo complesso si erge la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, conosciuta per la sua cupola mozzafiato progettata da Filippo Brunelleschi, un capolavoro dell'ingegneria rinascimentale. La straordinaria facciata della cattedrale, adornata con marmo colorato e intagli complessi, attira visitatori da tutto il mondo. Accanto a essa, il campanile di Giotto si erge alto nel cielo, un notevole esempio di architettura gotica, decorato con pannelli e statue elaborate che raccontano storie della Bibbia e dell'esperienza umana. Il Battistero di San Giovanni, con la sua forma ottagonale e le magnifiche porte bronzee realizzate da Lorenzo Ghiberti, è uno dei monumenti più antichi della piazza, simbolo delle radici religiose profonde e del patrimonio artistico di Firenze. Mentre esploreremo questi monumenti, ci addentreremo nelle loro affascinanti storie, nei loro traguardi artistici e architettonici, e nel ruolo che hanno avuto nel plasmare l'identità di Firenze. In questo tour, ci concentreremo sul campanile di Giotto e sulla cattedrale, poiché entrambi sono centrali nella grandezza di Firenze e offrono alcuni dei panorami più mozzafiato della città. Dalla straordinaria ascesa al campanile ai magnifici affreschi e capolavori all'interno della cattedrale, questi luoghi offrono un'esperienza indimenticabile che dà vita al patrimonio artistico di Firenze. Quindi, prendetevi un momento per respirare la bellezza di Piazza del Duomo che vi circonda, e preparatevi ad esplorare in profondità questi straordinari siti. Che siate amanti dell'arte, della storia o dell'architettura, il viaggio che state per intraprendere vi immergerà nel cuore dell'ascito rinascimentale di Firenze. Il Campanile di Giotto, o Campanile di Giotto, è una delle strutture più iconiche di Firenze, che si erge fiera accanto alla cattedrale. È più di un semplice pezzo di architettura bella, rappresenta la ricca storia di Firenze, l'orgoglio civico e il raggiungimento artistico. La storia del campanile è affascinante quanto il suo design, ed è un simbolo dell'influenza crescente di Firenze durante il tardo periodo medievale e il Rinascimento. La costruzione del campanile iniziò nel 1334, sotto la commissione di Giotto di Bondone, uno degli artisti più rinomati del suo tempo. Giotto era già una figura celebrata a Firenze per il suo lavoro come pittore, e i suoi talenti come architetto stavano appena cominciando a emergere. Fu scelto per progettare il campanile come parte dell'ampliamento della Cattedrale di Santa Maria del Fiore, un progetto che avrebbe rimodellato il volto di Firenze e sarebbe diventato un simbolo centrale della città. Giotto immaginò una torre alta ed elegante che avrebbe esaltato la bellezza della cattedrale e sarebbe stata un testamento alla crescente ricchezza e importanza di Firenze. Tuttavia, Giotto non visse abbastanza a lungo per vedere il completamento della torre. Morì nel 1337, solo 3 anni dopo l'inizio della costruzione, lasciando un'eredità architettonica che sarebbe stata portata avanti da 2 altri abili architetti. Andrea Pisano, che aveva lavorato con Giotto su altri progetti, prese in carico il compito di completare i livelli inferiori del campanile. Pisano era uno scultore e architetto di talento, e fu responsabile della realizzazione dei primi piani della torre. Tragicamente, Pisano morì nel 1348, e la responsabilità di completare la torre passò a Francesco Talenti, che finì la struttura nel 1359. Sebbene il design originale di Giotto fosse stato modificato leggermente dai suoi successori, la torre rimase fedele alla sua visione. Alta 82 metri, il campanile è un capolavoro verticale, che mostra lo stile architettonico gotico che era predominante nel XIV secolo. L'altezza della torre la rese una caratteristica dominante nello skyline di Firenze, e la sua posizione accanto alla cattedrale simboleggiava la forza della devozione religiosa e del potere politico della città. Il campanile non era solo una struttura bella, era stato costruito per svolgere una funzione vitale come parte del sistema delle campane della cattedrale. Le campane all'interno della torre venivano utilizzate per chiamare la gente alla messa, annunciare eventi civici importanti e segnare il passare del tempo, integrando ulteriormente la torre nella vita quotidiana dei cittadini di Firenze. Durante il periodo medievale, Firenze era una città-stato fiorente, e la costruzione di edifici monumentali come il campanile di Giotto era un modo per la città di dimostrare la sua ricchezza e l'orgoglio civico. Questo era un periodo di intensa competizione tra le città più potenti d'Italia, e Firenze cercava di superare i suoi rivali in ogni modo. Il campanile non era solo un simbolo religioso, ma anche politico. Doveva mostrare la crescente dominanza di Firenze e riflettere le ambizioni artistiche e architettoniche dei suoi leader. La Repubblica Fiorentina era impegnata a fare una dichiarazione audace attraverso le opere pubbliche che sponsorizzava, e il campanile era una parte chiave di questo sforzo. Più di un semplice simbolo di ricchezza, il campanile divenne un punto focale della vita sociale e religiosa di Firenze. I campanili nell'Italia medievale erano essenziali, non solo come monumenti di grandezza architettonica, ma anche come punti centrali per le attività comunitarie. Il suono delle campane risuonava per le strade, segnando l'ora, chiamando la gente alla preghiera e annunciando eventi civici importanti. Le campane del campanile di Giotto non facevano eccezione. Queste campane sarebbero state udite in tutta Firenze, segnando tutto, dall'inizio della giornata lavorativa all'inizio delle cerimonie religiose. In effetti, le campane del campanile erano cruciali per il ritmo quotidiano della vita della città. I campanili in generale erano vitali nell'Italia medievale. Nelle città dove la Chiesa giocava un ruolo centrale sia nella vita religiosa che in quella civica, i campanili erano spesso le strutture più alte della città, a segnare la dominanza della città e la sua devozione religiosa. A Firenze, il campanile di Giotto era particolarmente significativo, non solo per la sua grandezza, ma anche per la sua posizione. Come parte del complesso della cattedrale, il campanile si ergeva come simbolo centrale della ricchezza, del potere e della pietà di Firenze. La cattedrale di Firenze e la sua torre erano entrambe progettate per impressionare i visitatori e segnalare al resto d'Italia che la città era uno dei centri culturali, economici e religiosi più importanti del paese. Il campanile fungeva anche da orologio civico. Le campane al suo interno venivano utilizzate per segnare l'ora durante tutta la giornata. In assenza di orologi moderni, il campanile forniva una struttura comune per tenere il tempo. Il suono delle campane dettava l'orario per la vita quotidiana, quando iniziare a lavorare, quando fare una pausa, quando radunarsi per la messa e quando celebrare eventi civici importanti. Il campanile era, sotto molti aspetti, il battito del cuore di Firenze. La gente si affidava alle sue campane per scopi più che religiosi. Le campane facevano parte del ritmo quotidiano della città, ricordando alla gente i doveri sia sacri che civici che erano intrecciati con la vita nella Repubblica. Oltre alla sua funzione di orologio, il campanile di Giotto giocava anche un ruolo fondamentale nella vita della comunità durante momenti di celebrazione e crisi. Le campane della torre suonavano per segnare l'inizio di festival civici, eventi politici importanti e persino situazioni di emergenza, come incendi o invasioni. Le campane collegavano i cittadini di Firenze agli eventi che modellavano le loro vite, rendendo il campanile una parte profondamente integrata nell'identità della città. Oltre al suo ruolo nella vita quotidiana, il campanile di Giotto era anche una parte chiave del paesaggio simbolico di Firenze. Come uno degli edifici più alti della città dell'epoca, serviva come rappresentazione visibile della dominanza di Firenze sui suoi rivali. L'altezza della torre era una dichiarazione di potere, e la bellezza del suo design rifletteva la ricchezza della città e il suo impegno verso l'eccellenza artistica. In molti modi, il campanile di Giotto esemplifica lo spirito di Firenze durante il periodo medievale. Era un monumento all'orgoglio civico della città, un emblema di devozione religiosa e un simbolo della crescente importanza di Firenze come centro culturale e politico. Il campanile, attraverso la sua costruzione e funzionalità, collegava i fiorentini alla loro città e tra di loro, facendone qualcosa di più di una semplice impresa architettonica, divenne una parte integrante del tessuto sociale e religioso della città. Mentre continuiamo a esplorare il campanile in modo più dettagliato, ci immergeremo nelle caratteristiche architettoniche e nei dettagli artistici che rendono questa torre un vero capolavoro. Dai vivaci pannelli di marmo alle statue e ai bassorilievi intricati, ogni elemento della torre riflette l'impegno profondo di Firenze per la bellezza, l'innovazione e l'orgoglio civico. Il campanile di Giotto è un esempio straordinario di architettura gotica, uno stile che fiorì in Europa dal XII al XVI secolo. Il suo design è una combinazione impressionante di verticalità, dettagli intricati ed eleganza, e occupa un posto speciale nella storia delle realizzazioni architettoniche di Firenze. In piedi accanto alla grandiosa cattedrale di Santa Maria del Fiore, la torre forma un'armonia visiva straordinaria con i suoi dintorni, e il suo design è stato progettato con cura per complementare le caratteristiche della cattedrale, pur aggiungendo il proprio valore artistico unico. Una delle caratteristiche più sorprendenti del campanile di Giotto è l'uso del marmo policromo, con una bellissima combinazione di marmo bianco, verde e rosso. La scelta di questi colori è significativa, poiché non solo crea un'armonia visiva con la cattedrale di Firenze, ma serve anche come simbolo della città stessa. Il marmo verde proviene dalle cave di Prato, vicino a Firenze, mentre il marmo rosso arriva da Siena, un'altra città potente in Italia all'epoca. Il marmo bianco, che è il colore dominante, proviene dalle colline di Carrara, famose per il loro marmo di alta qualità. Questo marmo policromo non era solo una caratteristica decorativa, era anche una dichiarazione simbolica sulla ricchezza, il potere e l'interconnessione della città di Firenze con altri importanti centri del Rinascimento italiano. I colori stessi avevano un significato più profondo nella Firenze medievale. Il rosso rappresentava la passione, la terra e il sangue divino, suggerendo la natura sacra della torre. Il marmo bianco, d'altra parte, era un simbolo di purezza e perfezione celeste, in sintonia con lo scopo religioso della torre. Il verde era considerato un colore della vita e del rinnovamento, evocando il mondo naturale e il rinnovamento che veniva con la fede. Insieme, questi colori non solo avevano lo scopo di rendere il campanile visivamente straordinario, ma conferivano anche alla struttura un significato spirituale e culturale più profondo. Il ricco effetto policromo era un riflesso dell'amore medievale per il colore nell'architettura, visto in molte cattedrali e edifici pubblici dell'epoca. A Firenze, questo approccio contribuiva all'identità visiva della città, separandola da altre città italiane e rafforzando il suo status come centro di innovazione artistica e devozione religiosa. Il campanile di Giotto è adornato con rilievi e sculture intricati che non solo sono visivamente affascinanti, ma anche ricchi di simbolismo. Queste opere d'arte sono state progettate per trasmettere potenti storie tratte dalla Bibbia, dalla storia antica e dall'esperienza umana. I rilievi e le sculture sulla torre sono stati creati da alcuni dei più noti artisti dell'epoca, e svolgono sia scopi decorativi che didattici, educando il pubblico su storie religiose e virtù. Uno degli elementi più importanti dell'esterno della torre sono i pannelli esagonali che ricoprono gran parte della parte inferiore della struttura. Questi rilievi esagonali sono disposti in una serie che avvolge la base della torre, con ogni pannello che raffigura un tema diverso relativo alla creazione del mondo e dell'umanità, alle arti e alle scienze. La scelta della forma esagonale per questi pannelli è un omaggio alla credenza medievale nell'armonia divina dell'universo. Essa suggerisce l'equilibrio e l'ordine che esistono nella natura e nel cosmo, un tema che era profondamente importante durante il Rinascimento, quando intellettuali e artisti cominciarono a esplorare il rapporto tra il mondo naturale e la creazione divina. Alcuni dei rilievi più suggestivi includono quelli che raffigurano la creazione dell'uomo, mostrando l'atto divino di Dio che crea l'umanità a sua immagine. Questi pannelli sono pieni di dettagli intricati, mostrando non solo l'atto della creazione, ma anche le virtù e le conquiste dell'umanità. I pannelli raffigurano anche le arti e le scienze, illustrando la fiorente vita intellettuale dell'epoca e il ruolo centrale di Firenze nel rinascimento culturale del Rinascimento. Sono raffigurate figure rappresentanti la filosofia, l'astronomia e la musica, suggerendo l'importanza della conoscenza e dell'apprendimento per i fiorentini. Questi rilievi non sono solo un elemento decorativo, sono stati progettati per comunicare la comprensione medievale del mondo e per insegnare ai fedeli la relazione tra l'uomo, Dio e l'universo. Mentre i fiorentini guardavano verso la torre, si ricordavano non solo dei loro doveri spirituali, ma anche dei grandi traguardi che l'umanità poteva raggiungere attraverso la conoscenza e la fede. Accanto ai rilievi esagonali, ci sono diverse statue di profeti e re che adornano la torre. Queste statue sono state collocate in nicchie lungo l'espansione verticale della torre e rappresentano una mescolanza di figure bibliche e storiche. I profeti servono a ricordare ai fiorentini la saggezza divina trasmessa attraverso i secoli, mentre i re simboleggiano il potere terreno e l'autorità che la città aveva durante il periodo medievale. Le statue hanno anche una funzione simbolica, rappresentando le virtù della leadership, della fede e della saggezza divina che erano centrali nella vita civica e religiosa di Firenze. Poiché Firenze era una repubblica, queste statue di re erano destinate a riflettere i valori repubblicani della città, che enfatizzavano la responsabilità civica e l'importanza di governanti virtuosi che agivano per il bene del popolo. Allo stesso tempo, le figure bibliche rappresentavano l'autorità spirituale della Chiesa e il ruolo centrale della religione nella vita quotidiana. Il campanile di Giotto è un vero capolavoro dell'architettura gotica, e il suo design dimostra l'evoluzione dello stile e della tecnica architettonica durante la sua costruzione. Dalla base fino alle guglie, il design della torre riflette gli approcci mutevoli alla forma e alla struttura che stavano avvenendo a Firenze in quel periodo. Alla base, la torre presenta una base quadrata e ampia con nicchie per statue e rilievi intricati. Questi livelli inferiori della torre sono più pesanti e solidi, fornendo una base robusta per la struttura che si innalza sopra di essa. Man mano che si sale nella torre, gli elementi architettonici diventano progressivamente più raffinati e delicati, riflettendo il desiderio di creare un senso di verticalità e leggerezza che caratterizzava l'architettura gotica. I piani superiori del campanile sono sempre più decorati con archi a punta, finestre gotiche e graziose guglie, dando alla torre un senso di movimento verso l'alto che attrae lo sguardo verso il cielo. Man mano che si sale nella torre, le finestre diventano più intricate e strette, con archi a punta che permettono alla luce di filtrare, illuminando gli spazi interni della torre. La guglia in cima alla torre, aggiunta da Francesco Talenti, è la caratteristica visivamente più impressionante di tutta la struttura. La guglia si innalza sopra la città, simboleggiando il collegamento tra il cielo e la terra, e serve come una calzante conclusione per questa grandiosa costruzione. L'evoluzione del design mentre si passa dalla base alla cima della torre riflette i cambiamenti nelle tecniche architettoniche dell'epoca. Al momento della sua costruzione, l'architettura gotica era al culmine della sua influenza in Europa, e il design del campanile di Giotto incarna molte delle caratteristiche distintive di questo stile, verticalità, decorazioni ornate e un senso di leggerezza che contrasta con gli edifici più pesanti e solidi dei periodi precedenti. Il progressivo affinamento del design della torre, dalla base alla guglia, dimostra la crescente sofisticazione delle pratiche architettoniche a Firenze e funge da testimonianza delle abilità e della visione degli architetti coinvolti. In conclusione, il campanile di Giotto non è solo una meraviglia dell'architettura gotica, ma anche una testimonianza della visione artistica degli architetti e degli artigiani che lo hanno realizzato. Dalla marmorizzazione policroma che armonizza con la cattedrale, ai rilievi intricati e alle statue che raccontano la storia della creazione e delle conquiste dell'uomo. Ogni aspetto della torre è intriso di significato simbolico e di un profondo legame con la vita civica e religiosa di Firenze. L'evoluzione del design della torre, dalla base solida e pesante alle guglie delicate e svettanti, riflette la crescente sofisticazione delle tecniche architettoniche e l'importanza crescente della città come centro di arte e cultura. Il campanile di Giotto è senza dubbio una delle strutture più significative e belle di Firenze, e continua a suscitare stupore e ammirazione per la sua genialità architettonica e artistica. L'esperienza di salire il campanile di Giotto è sia fisicamente impegnativa che riccamente gratificante. Quando inizia la salita, sarai accolto da una stretta e tortuosa scala che si snoda per 414 gradini, una salita ardua, ma che ti avvicina a una vista straordinaria di Firenze. I gradini sono angusti e le scale sono spesso strette, offrendo spazio sufficiente solo per una persona alla volta. L'aria diventa fresca man mano che sali, ma l'eccitazione e l'attesa crescono con ogni passo, sapendo che con ogni movimento verso l'alto, la vista diventa sempre più grandiosa e mozzafiato. Durante il percorso, ci sono occasionali piccole finestre e aperture nei muri di pietra. Queste offrono brevi scorci della città sottostante, un invito a fermarsi e riprendere fiato mentre si ammira il paesaggio. Da queste piccole aperture, si possono vedere i tetti di Firenze, i motivi intricati della piazza del Duomo e la maestosa cupola della cattedrale. Questi momenti fugaci offrono un senso di connessione con la vita vibrante della città e l'altezza imponente della struttura che si sta salendo. Arrivati in cima, il senso di realizzazione cresce più forte, e la vista si apre completamente davanti a te. In cima, puoi godere di una delle viste panoramiche più spettacolari di Firenze. A est, il fiume Arno si snoda attraverso il cuore della città, con le sue acque scintillanti che riflettono la luce del sole. Il Ponte Vecchio, il ponte medievale iconico di Firenze, si estende sopra il fiume, costeggiato dalle botteghe e dalle gioiellerie che sono diventate sinonimo dell'eredità artistica e storica della città. Oltre la città, le colline toscane si innalzano dolcemente, i loro contorni morbidi e l'espansione verde si estendono fino a dove l'occhio può arrivare. Le colline ondulate sono punteggiate da ville e vigneti, creando un contrasto tranquillo con il paesaggio urbano sottostante. Si può quasi immaginare la scena di secoli fa, quando questa vista sarebbe stata praticamente la stessa, con la bellezza senza tempo di Firenze incorniciata dalla campagna circostante. Prenditi un momento per gustarti la vista, goderti l'ambiente e riflettere sull'impresa ingegneristica che è la torre campanaria stessa. Pensare che questa struttura, così integrata nello skyline di Firenze, sia stata completata secoli fa e ancora oggi si erga come una testimonianza dell'ingegno e della visione artistica dei suoi creatori. La Torre di Giotto non è solo un simbolo del passato di Firenze, ma è una parte viva e pulsante dell'identità della città, offrendo una finestra sulle realizzazioni architettoniche e culturali che hanno plasmato questo luogo straordinario nel corso dei secoli. La Santa Maria del Fiore, o il Duomo di Firenze, è una testimonianza dell'incredibile eredità architettonica e artistica della città. La storia della costruzione del Duomo inizia nel 1296, quando l'architetto rinomato Arnolfo Di Cambio fu incaricato di progettare una nuova cattedrale per la crescente città. Firenze era diventata un potente centro economico e culturale a quel tempo, e la chiesa esistente di San Lorenzo non era più sufficiente ad ospitare la popolazione in crescita né a riflettere il prestigio crescente della città. La cattedrale doveva superare tutte le altre, sia in dimensioni che in grandezza, mostrando la potenza di Firenze come una delle città principali del Rinascimento. I piani iniziali prevedevano una struttura gotica massiccia, con un design che avrebbe superato tutte le chiese d'Europa. La navata, con la sua vasta espansione, e le alte arcate dovevano creare un senso di stupore, poiché i visitatori avrebbero guardato in alto verso le volte che si innalzano e avrebbero sentito la presenza travolgente di Dio. Ma anche mentre veniva gettata la fondazione, era chiaro che costruire una struttura così monumentale non sarebbe stato facile. Le dimensioni e l'altezza della cattedrale ponevano sfide significative, in particolare per quanto riguarda le tecniche di costruzione e i materiali necessari. La cupola, che sarebbe diventata la caratteristica distintiva della cattedrale, si rivelò la sfida più ardua. In effetti, la costruzione della cattedrale durò oltre 150 anni, coinvolgendo più generazioni di architetti e costruttori, ciascuno contribuendo al progetto in modi diversi. Tra le figure più importanti nella sua creazione ci furono Giotto di Bondone, che fu nominato a supervisionare il progetto e progettò anche l'iconica torre campanaria di Giotto accanto alla cattedrale, e Francesco Talenti, che prese in mano il progetto dopo la morte di Giotto. Tuttavia, fu il brillante Filippo Brunelleschi a progettare e costruire la cupola che rese la cattedrale veramente iconica. La cupola di Brunelleschi fu rivoluzionaria sotto ogni punto di vista. Era la cupola di mattoni più grande mai costruita, e doveva essere realizzata senza l'uso di tradizionali supporti in legno, un'impresa che non era mai stata realizzata prima. Il design a doppia conchiglia e il pattern a spina di pesce che sviluppò non solo permisero di costruire la cupola senza impalcature, ma crearono anche una straordinaria caratteristica architettonica che sarebbe diventata una delle cupole più riconoscibili al mondo. L'impresa ingegneristica fu così straordinaria che rivoluzionò l'architettura e preparò il terreno per le innovazioni del Rinascimento. La Santa Maria del Fiore non solo simboleggiava la potenza architettonica e ingegneristica di Firenze, ma era anche un potente simbolo del crescente significato economico e religioso della città durante il Rinascimento. Il grandioso design della chiesa era un riflesso della ricchezza e dell'influenza culturale che Firenze aveva accumulato attraverso il commercio, la banca e il patrocinio delle arti. Il suo spire e la monumentale cupola sembravano raggiungere il cielo, un segno visibile della devozione della città sia a Dio che alla realizzazione umana. Inoltre, la famiglia Medici, che era la famiglia più potente e influente di Firenze durante il Rinascimento, giocò un ruolo fondamentale nel plasmare la forma finale della cattedrale. Sotto la loro guida e il loro sostegno finanziario, i Medici non solo finanziarono la costruzione della cupola, ma commissionarono anche alcune delle opere d'arte e architettura più celebri della Chiesa, comprese le opere di affreschi di Vasari e le sculture di Donatello. La cattedrale, con i suoi capolavori artistici e il suo design all'avanguardia, divenne un simbolo del patrocinio dei Medici, legando il nome della famiglia all'ascesa della città alla prominenza culturale. L'età d'oro di Firenze, particolarmente durante il regno dei Medici, è stata definita dalla fusione di arte, politica e religione. La cattedrale è diventata uno spazio centrale dove queste forze convergevano. La chiesa non era solo un luogo di culto religioso, ma anche un simbolo politico che mostrava lo status di Firenze come una repubblica indipendente con grande ricchezza, influenza culturale e realizzazioni intellettuali. Era un luogo di orgoglio civico e un promemoria della capacità di Firenze di attirare l'attenzione del mondo. Così, la Santa Maria del Fiore si erge come un monumento duraturo alla devozione religiosa della città, all'orgoglio civico e alla brillantezza architettonica. La sua costruzione, che si è protratta per oltre un secolo, riflette sia i progressi tecnologici che quelli artistici del suo tempo, così come le aspirazioni della città di definirsi come un centro della cultura rinascimentale. La presenza imponente della cattedrale continua a suscitare stupore e ammirazione, simboleggiando l'ambizione e lo spirito di Firenze durante il Rinascimento e oltre. La facciata della Cattedrale di Firenze è una straordinaria esposizione di design complesso, ricco simbolismo e bellezza artistica. Inizialmente progettata durante le prime fasi della costruzione della cattedrale, la facciata stessa fu completata solo nel XIX secolo. Il design che vediamo oggi è il risultato di un approccio di revival gotico aggiunto dall'architetto Emilio De Fabris tra il 1871 e il 1887, portando l'esterno in armonia con la grandezza dell'interno della cattedrale e le strutture circostanti. La caratteristica più sorprendente della facciata è il marmo policromo, che riflette gli stessi colori utilizzati sulla torre campanaria di Giotto: bianco, verde e rosso. Questa combinazione di marmi non solo aggiunge un contrasto estetico visivamente stupefacente, ma porta anche un profondo significato simbolico. Il marmo bianco rappresenta la purezza e il divino, adatto a una struttura sacra. Il marmo verde simboleggia la vita e il rinnovamento, mentre il marmo rosso rappresenta la passione, la forza e la terra. Questa vibrante combinazione di colori crea una sensazione di radianza celestiale, specialmente quando la luce del sole colpisce l'esterno della cattedrale, facendola apparire come se brillasse. I marmi sono disposti in modo da formare motivi intricati, creando un senso di equilibrio e armonia, celebrando al contempo la natura divina della chiesa. In cima alla facciata, noterai una grande finestra rosetta, un elemento distintivo dell'architettura gotica. Questa finestra circolare è composta da vetrate colorate, il cui design elaborato evoca la bellezza della luce divina che filtra attraverso i cieli. Intorno alla finestra ci sono nicchie che ospitano statue di figure religiose come Cristo, la Vergine Maria e San Giovanni Battista. Queste figure forniscono una rappresentazione visiva delle figure chiave della teologia cristiana, rafforzando il ruolo della Chiesa come santuario spirituale. Una delle caratteristiche più notevoli dell'esterno della Cattedrale di Firenze è il set di porte bronzee all'ingresso. Queste porte, conosciute come le Porte del Paradiso, furono create dal rinomato artista Lorenzo Ghiberti. Commissionate nel 1425, le porte sono realizzate in bronzo dorato e sono considerate uno dei più grandi capolavori dell'arte rinascimentale. Le porte del paradiso raffigurano scene tratte dalla Bibbia, illustrando momenti chiave dell'Antico Testamento. Ci sono 10 pannelli su ogni porta, e ciascuno racconta una storia delle vite di figure bibliche. I rilievi sono estremamente dettagliati e magnificamente eseguiti, dimostrando la maestria di Ghiberti nel catturare la forma umana e la sua profonda comprensione della prospettiva. Le scene sono rese con un senso di profondità e movimento, mostrando l'uso innovativo dello spazio da parte di Ghiberti e la sua padronanza della prospettiva lineare, una tecnica che avrebbe influenzato molti artisti rinascimentali. Tra le scene più significative ci sono quelle che raffigurano Adamo ed Eva, l'arca di Noè e il sacrificio di Isacco. Ogni scena non è solo una narrazione religiosa, ma anche un capolavoro visivo, che unisce insegnamenti teologici e innovazioni artistiche. Il lavoro di Ghiberti è spesso elogiato per il suo incredibile dettaglio, e i rilievi riescono a catturare sia la fisicità che la profondità emotiva di ogni evento biblico. Le figure nelle scene non sono statiche, sembrano respirare vita, aggiungendo un'intensità drammatica alle storie teologiche raccontate. Le porte del paradiso furono inizialmente collocate sul battistero di San Giovanni prima di essere spostate alla cattedrale, dove ora fungono da uno dei principali punti focali della piazza del Duomo. La loro bellezza, maestria e significato teologico le rendono uno dei lavori più ammirati dell'arte rinascimentale. Non solo offrono uno spunto sulla storia religiosa, ma segnano anche un punto di svolta nello sviluppo delle tecniche artistiche durante il Rinascimento. La capacità di Ghiberti di lavorare in rilievo tridimensionale fu rivoluzionaria, gettando le basi per gli sviluppi futuri nella scultura. Queste porte non sono solo una rappresentazione della storia biblica, ma anche un simbolo della fioritura intellettuale e artistica di Firenze. Il genio di Ghiberti ha reso queste porte un capolavoro che avrebbe ispirato generazioni di artisti a venire. Il dettaglio intricato e la profondità emotiva di ogni scena riflettono gli ideali rinascimentali dell'umanesimo, mettendo in evidenza sia l'esperienza divina che quella umana nell'opera d'arte. In sintesi, la facciata della Cattedrale di Firenze, con il suo stile gotico revival, il marmo policromo e le porte del Paradiso di Ghiberti, è un esempio senza pari di come architettura, simbolismo religioso e arte si uniscano per creare un tutto armonioso. La cattedrale si erge come una potente rappresentazione del profondo legame di Firenze con il divino e con le realizzazioni artistiche del Rinascimento. La combinazione di bellezza, innovazione e simbolismo in queste caratteristiche rende la cattedrale una parte vitale del ricco patrimonio culturale di Firenze. La cupola della Cattedrale di Firenze, progettata dal brillante architetto Filippo Brunelleschi, è una delle realizzazioni più straordinarie nella storia dell'architettura. Non solo è una struttura monumentale che definisce la skyline di Firenze, ma rappresenta anche una sfida ingegneristica incredibile che ha spinto i limiti di ciò che era possibile durante il Rinascimento. Costruire una cupola di tale scala ha rappresentato una sfida enorme. La cupola doveva coprire la vasta navata della cattedrale, creando uno spazio aperto e continuo sotto di essa. Tuttavia, la costruzione di una struttura così massiccia ha posto notevoli difficoltà ingegneristiche. La maggior parte delle cupole costruite prima del tempo di Brunelleschi utilizzava impalcature e supporti di legno per aiutare a tenere in posizione la struttura mentre veniva costruita. Tuttavia, il problema con questo metodo era duplice. In primo luogo, la scala della cupola della Cattedrale di Firenze era ben oltre tutto ciò che era stato tentato prima. In secondo luogo, l'uso di impalcature di legno su una scala così grande era rischioso e impraticabile per una struttura di tali dimensioni, soprattutto a causa dell'enorme altezza della cupola e della necessità di prevenire che la struttura crollasse sotto il proprio peso. Il genio di Brunelleschi consisteva nel risolvere questi problemi attraverso l'innovazione. Invece di usare supporti di legno, ideò un ingegnoso design a doppia conchiglia. Questo design presenta una conchiglia interna ed una esterna, che lavorano insieme per sostenere la struttura. La conchiglia interna fornisce la forza e la stabilità necessarie, mentre quella esterna conferisce alla cupola la sua forma iconica e aiuta a distribuire il peso della cupola in modo uniforme. Uno degli aspetti più innovativi del design di Brunelleschi fu l'uso della muratura a spina di pesce, un motivo in cui i mattoni venivano disposti ad angolo per creare una struttura autoportante. Questa tecnica permise di costruire la cupola senza impalcature ed era rivoluzionaria in termini di tecniche ingegneristiche utilizzate all'epoca. Il motivo a spina di pesce garantiva che i mattoni si incastrassero l'uno con l'altro, creando una struttura durevole e stabile in grado di sostenere l'immenso peso della cupola. Oltre a queste straordinarie imprese ingegneristiche, la cupola di Brunelleschi fu anche un trionfo estetico. La sua forma e il suo design rappresentarono un drammatico distacco dalle cupole precedenti, creando un equilibrio armonioso tra funzione e bellezza. La forma ottagonale della cupola, con le sue curve ampie e le proporzioni imponenti, si adattava perfettamente all'architettura della cattedrale e conferiva all'intera struttura un senso di grandezza ed eleganza. L'uso delle tegole rosse sulla conchiglia esterna della cupola esaltò ulteriormente il suo impatto visivo, creando un contrasto marcato con la pietra chiara della cattedrale. La cupola di Brunelleschi ebbe un'influenza profonda sull'architettura, non solo a Firenze, ma in tutta Italia e oltre. La costruzione di questa meraviglia ingegneristica segnò l'inizio di una nuova era nel design architettonico e contribuì a definire il Rinascimento. La cupola dimostrò le possibilità di combinare idee classiche con nuove innovazioni architettoniche e fornì un modello per le generazioni future di architetti. Infatti, la cupola di Brunelleschi ispirò la progettazione di altre cupole monumentali in tutta Europa. L'esempio più notevole di questo è la Basilica di San Pietro a Roma, costruita diversi secoli dopo. Michelangelo, che fu profondamente influenzato dal lavoro di Brunelleschi, utilizzò un design simile quando costruì la cupola della Basilica di San Pietro. L'influenza della cupola di Brunelleschi è visibile anche nelle cupole di chiese, edifici governativi e altre strutture monumentali in tutta Europa, mentre gli architetti cercavano di replicare la bellezza e la grandezza della creazione di Brunelleschi. Oltre alla sua influenza su altre opere architettoniche, la cupola di Brunelleschi rivoluzionò il modo in cui gli architetti e gli ingegneri concepivano il rapporto tra forma e funzione. Il suo lavoro dimostrò che la bellezza architettonica poteva essere raggiunta senza sacrificare l'integrità strutturale e che l'innovazione ingegneristica poteva essere altrettanto bella e impressionante quanto l'espressione artistica. Il genio di Brunelleschi non solo risolse i problemi tecnici nella costruzione della cupola, ma creò anche un'opera architettonica che sarebbe andata a ispirare le generazioni future di architetti, ingegneri e artisti. La cupola di Brunelleschi rimane una delle più grandi imprese architettoniche di tutti i tempi, non solo per la sua ingegneria e progettazione, ma anche per il modo in cui ha plasmato il corso dell'architettura rinascimentale. Stare sotto di essa oggi è impossibile senza provare un senso di stupore e meraviglia per il risultato, sapendo che è stata costruita con l'ingegnosità e la visione di un uomo che ha cambiato il corso della storia architettonica. La cupola di Santa Maria del Fiore è un simbolo non solo della grandezza di Firenze, ma anche delle infinite possibilità della creatività e ingegnosità umana. Salire sulla cupola di Brunelleschi è un'esperienza indimenticabile che offre non solo una sfida fisica, ma anche un viaggio attraverso la storia. La salita inizia alla base della Cattedrale di Firenze, dove i visitatori sono condotti verso le strette scale a chiocciola che salgono verso la cupola. Queste scale sono ripide e spesso anguste, quindi la salita richiede pazienza e determinazione. Man mano che sali, l'anticipazione cresce e inizi a percepire il peso dell'impresa che stai per vivere. Le scale sono strette e si snodano attraverso le mura della cupola, e a volte si aprono in piccoli passaggi che ti permettono di intravedere la conchiglia interna della cupola. Salendo sempre più in alto, le pareti diventano progressivamente più strette e la salita diventa più intima, facendoti sentire all'interno di un capolavoro architettonico. La conchiglia interna della cupola è una meraviglia di per sé. Man mano che sali, passerai vicino alla muratura a spina di pesce che Brunelleschi utilizzò per sostenere la cupola, dandoti un'opportunità unica di osservare da vicino la maestria artigianale. La muratura forma motivi intricati e, salendo, puoi vedere come il design a doppia conchiglia funzioni per supportare la struttura massiccia della cupola. La salita stessa diventa un atto di connessione con la storia della cupola, permettendoti di sperimentare in prima persona l'incredibile ingegneria che ha contribuito alla sua creazione. Alla fine, dopo aver salito oltre 400 gradini, raggiungerai la cima della cupola. È qui, in cima, che si rivela la vera ricompensa, la vista panoramica mozzafiato di Firenze. Da questo punto di osservazione, puoi vedere l'intera città distesa davanti a te, con i suoi iconici tetti e il corso tortuoso del fiume Arno che attraversa il cuore della città. Verso ovest, le dolci colline toscane si ergono, con le loro pendici verdi che si estendono verso l'orizzonte. La vista dalla cima è spettacolare, offrendo una rara opportunità di vedere Firenze nella sua totalità, mentre provi il senso di realizzazione che deriva dal raggiungere la cima di una delle più grandi imprese architettoniche del mondo. Da quest'alta posizione, è facile apprezzare il design geniale della cupola di Brunelleschi. Non solo ha risolto un problema ingegneristico che aveva messo in difficoltà generazioni di architetti, ma rappresenta anche un simbolo dell'ambizione e del successo artistico della città. Guardando Firenze, sei ricordato dell'importanza storica della Cattedrale di Firenze e di come essa abbia plasmato l'identità della città nei secoli. Stando in cima alla cupola di Brunelleschi, non puoi fare a meno di riflettere sull'incredibile impresa ingegneristica che ha permesso a una struttura del genere di essere costruita senza i tradizionali supporti in legno che erano stati utilizzati per secoli. L'uso innovativo dello spazio da parte di Brunelleschi, la sua muratura a spina di pesce e il suo genio nel creare una struttura autoportante diventano evidenti mentre guardi giù verso la città sottostante. La salita, pur essendo fisicamente impegnativa, diventa un'esperienza che ti connette in modo profondo alla storia di Firenze. La vista, combinata con la consapevolezza della costruzione della cupola, crea un senso di stupore e riverenza per il genio ingegneristico che ha permesso la realizzazione di una simile struttura e per la bellezza senza tempo di Firenze. La città sottostante non è solo una collezione di edifici e strade, ma un testimone vivente delle incredibili realizzazioni artistiche e architettoniche del Rinascimento. La cupola di Santa Maria del Fiore rimane non solo una meraviglia ingegneristica, ma anche un simbolo duraturo dell'eredità culturale di Firenze. Piazza del Duomo non è solo un centro di architettura monumentale, ma anche una piazza vivace e dinamica che riflette il battito del cuore di Firenze. Circondata dalla maestosa Cattedrale di Firenze, dal campanile di Giotto e dal battistero di San Giovanni, la piazza è un luogo dove la storia, la cultura e la vita quotidiana si intrecciano senza soluzione di continuità. Quando ti trovi qui, puoi sentire la presenza dei secoli di storia, ma allo stesso tempo, la piazza è viva con l'energia del presente. Al centro di questo ricco ambiente storico si trova il Battistero di San Giovanni, uno degli edifici più antichi di Firenze. Risalente all'XI secolo, il Battistero fu originariamente costruito per essere il luogo dove i cittadini di Firenze venivano battezzati, riflettendo la natura profondamente religiosa della città durante il periodo medievale. La forma ottagonale del Battistero è simbolica dell'eternità, e la sua struttura ha subito diversi restauri nel corso dei secoli. Tuttavia, sono le porte del paradiso a rendere questo battistero famoso a livello internazionale. Le porte del paradiso, realizzate dal maestro scultore Lorenzo Ghiberti, sono forse la caratteristica più celebrata del battistero. Queste magnifiche porte bronzee raffigurano scene dell'Antico Testamento e sono un perfetto esempio degli ideali rinascimentali di umanesimo, abilità e arte. I 10 pannelli sulle porte sono scolpiti con rilievi intricati, raccontando storie bibliche in un modo mai visto prima. La prospettiva e la profondità che Ghiberti riuscì a ottenere in queste scene furono rivoluzionarie e rappresentano un testamento ai progressi tecnici del tempo. Ogni scena non è solo una narrazione religiosa, ma anche un capolavoro di espressione artistica. Le porte del paradiso sono state venerate per la loro bellezza e maestria artigianale sin dal loro completamento nel 1452, e rimangono una delle opere più iconiche dell'arte rinascimentale. Stando in Piazza del Duomo, è difficile non notare il contrasto tra la solennità di questi antichi monumenti e l'atmosfera vivace della piazza. La piazza è sempre piena di attività, con venditori locali che vendono souvenir, artisti che dipingono sui marciapiedi e gelaterie che offrono una dolce fuga dal sole fiorentino. Gli artisti di strada spesso intrattengono i visitatori con musica, giocoleria o statue viventi, aggiungendo energia alla vivacità del luogo. I turisti di tutto il mondo si riuniscono qui per ammirare l'architettura, mentre i fiorentini si muovono tra la folla, intenti nelle loro routine quotidiane. Questa miscela di passato e presente rende la piazza senza tempo, con gli edifici monumentali che si ergono orgogliosi sullo sfondo mentre la vita continua senza sosta. Piazza del Duomo è più di un semplice luogo da visitare. È uno spazio dove il passato e il presente di Firenze coesistono. La piazza racconta la storia della città attraverso la sua architettura, ma rappresenta anche la vita vibrante e moderna che prospera oggi in città. Turisti e locali si ritrovano in questo punto centrale di incontro, dove le strutture monumentali fanno da sfondo alle loro interazioni, che siano ammirando la facciata della cattedrale o semplicemente godendosi una passeggiata. Mentre stai qui, ammirando la bellezza degli edifici che ti circondano, è impossibile non sentirsi connessi sia al significato storico della piazza che al suo ruolo nella vita quotidiana di chi ci vive. Piazza del Duomo rimane un luogo dove il sacro e il profano si incontrano, dove la storia profonda di Firenze coesiste con il suo presente vivace e frenetico. Arrivando alla fine del nostro viaggio, prendiamoci un momento per riflettere sulla Torre di Giotto e sulla Cattedrale di Firenze. Questi due punti di riferimento iconici non sono solo opere mozzafiato di arte e architettura, ma portano anche un profondo significato nella ricca storia di Firenze. La Torre di Giotto, con il suo elegante design gotico e i suoi intricati rilievi in marmo, racconta la storia dell'orgoglio di Firenze per le sue realizzazioni artistiche e la sua devozione alla fede. La torre è una testimonianza della creatività e dell'innovazione del Rinascimento, e mentre sali i suoi gradini, raggiungi fisicamente e metaforicamente le vette che questa grande città ha raggiunto sia nell'arte che nell'ingegneria. Allo stesso modo, la Cattedrale di Firenze è un simbolo dell'importanza della città nel Rinascimento e della sua profonda vita religiosa e civile. Dalla maestosa cupola di Brunelleschi alla facciata in marmo policromo, ogni parte della cattedrale racconta una storia di ambizione, fede e genio artistico. Mentre esploravi il suo esterno e l'interno, hai camminato sulle orme di coloro che hanno contribuito a plasmare l'età dell'oro di Firenze. E hai vissuto in prima persona il motivo per cui questa cattedrale rimane uno dei monumenti religiosi e architettonici più significativi del mondo. Ma Firenze è una città che ha molto di più da offrire oltre Piazza del Duomo. Se ti sei sentito catturato dalla storia e dall'arte qui, ti invito a proseguire il tuo viaggio attraverso questa bellissima città. A pochi passi di distanza, troverai la Galleria degli Uffizi, casa di alcune delle opere d'arte più incredibili mai create, tra cui capolavori di Leonardo da Vinci, Michelangelo e Botticelli. È un museo che ti immergerà nel cuore del Rinascimento, offrendoti un ulteriore approfondimento sulla creatività che ha trasformato questa città. Un altro imperdibile è il Ponte Vecchio, il famoso ponte medievale di Firenze che attraversa il fiume Arno. I suoi affascinanti negozi, costruiti direttamente nel ponte, offrono il luogo perfetto per passeggiare e forse trovare un ricordo unico del tuo tempo a Firenze. Non perdere la vista del fiume mentre lo attraversi e prenditi un momento per apprezzare la storia di questo ponte, che ha sopravvissuto a secoli di guerre e cambiamenti. Per una fuga tranquilla, dirigiti verso i Giardini di Boboli, un vasto e sereno spazio verde dietro il Palazzo Pitti. È un luogo bellissimo per rilassarsi, con viste panoramiche su Firenze, statue, fontane e sentieri che si snodano tra i giardini lussureggianti. È il posto perfetto per rilassarsi dopo aver esplorato le strade affollate della città. Grazie per avermi permesso di guidarti in questo tour audio attraverso il cuore di Firenze. Spero che le storie d'arte, storia e architettura di questa città senza tempo ti abbiano ispirato tanto quanto continuano a ispirare chi la visita. Firenze è una miniera di cultura e bellezza, e ogni passo che fai qui ti connette a secoli di creatività e innovazione. Mentre continui a esplorare, che ogni nuova scoperta approfondisca il tuo apprezzamento per questa città che ha plasmato così tanto dell'eredità artistica e intellettuale del mondo. Che i tuoi viaggi siano pieni di meraviglia, e che la magia di Firenze rimanga con te anche dopo che il tuo viaggio qui sarà terminato. Buon viaggio e goditi ogni momento a Firenze! Grazie ancora per avermi accompagnato in questa avventura indimenticabile.